ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Venerdì 21 maggio, benvenuti a Earth Intruders Rassegna Stampa. Ed è la musica di Profondo Rosso per noi zombie del venerdì mattina dopo un agri party. Sapete perfettamente che qualcuno di voi si sta appena svegliando, qualcuno è appena tornato dal festone. Sicuramente, nonostante tutto, non vi siete placati. Mercoledì stanno a casa pensando: no, ma giovedì vado alla grey party, quindi mercoledì me ne sto a casa. E invece no, sappiamo che avete fatto festone bueo sia mercoledì sia giovedì. Oggi è venerdì, dovete tornare probabilmente a casa dai vostri e spiegare quella faccia rossa baonazza, quel rigolo di vomito sulla camicetta e il rossetto che è così attaccato alle tasche dei vostri pantaloni. Siamo Earth Intruders, la rassegna stampa più inquietante del web, e siamo in compagnia di Niccolò Ceola.
Buongiorno a tutti.
E anche di la nostra ospite di questa settimana, che è Giorgia Scapinello.
Ciao a tutti.
Come state?
Bene, bene.
Sopravvissuti.
C'eravate voi alla grey party?
Sì.
Sopravvissuto, però io...
Abbassano un po' gli sguardi e arrossiscono.
Qualcuno è stato peggio.
Ok. E comunque, cioè, siete stati alla grey party e siete qui con noi. Vi ricordiamo, se volete intervenire, se avete la forza di digitare su Facebook i vostri amici, aggiungete anche noi a Radio Bue Padova, oppure su Skype radio_bue_diretta. Su Messenger potete intervenire online. Noi siamo belli svegli, siamo dopati di caffè, 8-9 tazzine solo stamattina. Oppure una mail a diretta@radiobue.it. Tanto sapete perfettamente che alla fine Enrico Bassi la legge. E via, rapidissimi verso le prime pagine. Corriere della Sera, più vicini alla vita artificiale. No, non parliamo di quello che avete rigurgitato questa mattina sul soglio di casa, ma la scoperta di Craig Venter fa discutere gli scienziati le implicazioni filosofiche e morali della prima cellula con il DNA sintetico. Poi anche Sky in campo per le intercettazioni, novità sulle intercettazioni e il divieto di pubblicarle sui quotidiani. Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, la casta e le sforbiciatine di Gian Antonio Stella, parla di questa riduzione ipotetica del 5% del loro stipendio, caccia alle case fantasma e poi una sanatoria.
Andiamo alla Repubblica, rivolta contro la legge bavaglio, il governo frena sul carcere. Di spalla, creata la vita artificiale, per la scienza una nuova era. A centro pagina si ritorna sulla manovra, Tremonti minaccia subito i tagli o mi dimetto. Un interessante editoriale inoltre di Massimo Giannini, la prova del sistema.
L'Unità, il titolone dell'Unità è Truffati dallo stampa, dallo Stato, in realtà ho perso la stampa, non lo trovo più. Vincitori di concorso.
Stampa ce l'ho io.
Ah, ce l'hai tu la stampa, ma passami la stampa. E tu che c'è? Tu accendi l'Unità? La stampa, intercettazioni, caos e polemiche. Sky ricorre all'Europa contro il DDL. Il governo italiano vuol fermare la stampa. Il PDL frena, pene meno severe per i giornalisti e Berlusconi dice è una legge colabrodo. Giallo per la frase del Premier sulle inchieste giudiziarie, Verdini e Scajola casi isolati, il partito non è coinvolto. Creata una cellula in laboratorio, è vita artificiale. E poi in queste cornici te le rubate per 100 milioni, non televisioni, ma tele vere e proprie. Di cosa si tratta ne parleremo poi. Ancora dalla prima pagina della stampa, Santoro in TV contro tutti. Ieri il noto giornalista televisivo ha spiegato il motivo del successo che lo porterebbe entro un mese ad abbandonare il programma Anno Zero.
L'Unità, tradizionale mega foto in prima pagina, un'aula magna piena di concorsisti truffati dallo Stato, vincitori di concorso, l'esercito dei cancellati, hanno vinto in 70.000 ma sono da anni senza lavoro, superare gli esami costa 2.000 euro per una speranza, la storia di un uomo morto a 60 anni in attesa del posto.
però il giornale invece ha una foto di prima pagina molto interessante. Sono sette Miss partecipanti a Miss Italia di spalle. Parla del lato B del concorso Miss Italia. Ci sono questi sette culi davanti.
Notizia importante. Sesso, in prima pagina.
Sesso, trucchi e politica Miss Italia. E svela particolari imbarazzanti. Ancora sempre nel titolone della prima pagina del giornale, creata la vita artificiale, svolta epocale nella ricerca scientifica, costruita la prima cellula in laboratorio. L'editoriale di Vittorio Feltri, cani da guardia e non barboncini. In ultimo, crack Coppola, indagato De Benedetti.
Il Sole 24 Ore, manovra verso i 28 miliardi, il governo accelera per le tensioni sui mercati, forse martedì il sì. La Merkel chiede di tassare la finanza, borsa in caduta. Draghi, ci sono stati errori di politica monetaria.
Questa era la prima pagina del Sole 24 Ore. Ah, vi state riprendendo pian piano, forza forza che le notizie sono tante.
Giorgia si sta riprendendo bene.
Ciao Giorgia, ci sei ancora, sta finendo. Giorgia,
sono qui.
No, ti prego Nicolò, no, ma l'aspirazione bocca a bocca, no.
Cioè, c'è bisogno.
Stai approfittando di una ragazza indifesa, che è inerme, che sta rivoltando sul terreno, tra la polvere. Allora, via con le notizie, intercettazioni, passo indietro sulle pene per i giornalisti. Ne abbiamo parlato già ieri di questa legge che stanno per varare sulle intercettazioni, che sostanzialmente, oltre a limitare le intercettazioni, le vietano sostanzialmente, mettendo delle multe salatissime a editori e addirittura il carcere per i giornalisti se vengono pubblicate sui quotidiani. Dalla pagina 4 del Corriere della Sera troviamo invece questa notizia in cui c'è un po' una marcia indietro, un piccolo passo indietro, forse due, sulla legge Bavaglio. Il relatore del DDL intercettazioni, Roberto Centaro, del PDL, annuncia che ritirerà l'emendamento 1.2008, sembra un aggiornamento di Windows, sulle pene più dure da infliggere ai giornalisti che pubblicano arbitrariamente atti di un procedimento penale. I cronisti dunque rischiano l'arresto fino a 30 giorni o l'ammenda fino a 20.000 euro. Che è molto meno di quanto prima, cioè l'arresto fino a 4 anni.
Alla peggio fine di spacciare, ecco.
Sì, infatti, forse i giornalisti converrebbe. Ma c'è un'altra novità per gli editori, spiega il presidente della Commissione Giustizia, Filippo Berselli. Dice: farò in modo di presentare un emendamento per ridurre le sanzioni, perché attualmente la sanzione minima è troppo alta, cioè 64.500 euro di multa per gli editori. Vorrebbe portarla a 25.000 euro. Ma la pena massima rimane a quota 464.000 euro.
Nobile, nobile.
Direi che viva la Commissione Giustizia. Noi vogliamo, per la nostra segna stampa, darvi un po' l'occhio su quello che è la situazione europea. Cioè, cosa succede negli altri stati. Per prima la Gran Bretagna, con il mio inglese che tutti voi apprezzate e amate. Si risale addirittura l'8 febbraio 1587, quando Maria Stuarda fu accusata di alto tradimento. I nobili inglesi intercettarono e manipolarono le lettere della regina di Scozia per portarla alla ghigliottina. Questo è tratto da pagina 6 del Corriere della Sera. Ma che succede attualmente dopo tutti questi secoli? Il Regulation of Investigatory Power Act,
che pronuncia.
Grazie. Che disciplina la materia. Il Ministero dell'Interno autorizza le intercettazioni che per principio non possono essere diffuse o riprodotte, ma il Freedom of Information Act dà il diritto di conoscere, dunque di consultare, richiedendolo al commissionier o al tribunale, che decidono gli atti investigativi e di pubblicarli laddove prevale l'interesse pubblico e non c'è barriera che tenga. God save the Queen.
Nous allons en France. La fonte è protetta salvo casi eccezionali. In Francia, quindi, il giornalista può pubblicare documenti giudiziari e proteggere le proprie fonti, ma può incorrere nel reato di diffamazione e di violazione della presunzione di innocenza dell'individuo, menzionato nelle intercettazioni o in documenti giudiziari. Insomma, ha la libertà comunque di pubblicare dei documenti, però comunque incorre in alcuni reati. Un po' di libertà gli è rimasta comunque in Francia, dai.
Meno male. E Spagna, Madrid, nelle ultime settimane si è acceso su un dibattito in Spagna sull'operato del giudice Baltasar Garzón, che ha intercettato le conversazioni.
Basta metterla S alla fine, è spagnolo.
Le conversazioni sono sul plurale. Tra alcuni imputati di corruzione del caso Gürtel. Insomma, il giudice ha intercettato gli imputati e i loro avvocati ed è stato denunciato, perché insomma quello è conversazione protetta. In base all'articolo 579 della ley de enjuiciamiento criminal, le intercettazioni possono essere disposte da un giudice per un periodo di 3 mesi, prorogabile di altri 3. In caso di urgenza possono essere ordinate anche dal ministro dell'interno se l'inchiesta riguarda bande armate o terroristi. La cosa più importante è che poi, per quanto riguarda le pubblicazioni, l'interesse pubblico in Spagna è considerato prevalente, perciò la pubblicazione delle intercettazioni non è perseguibile.
Intercettazioni. Attenzione, torniamo seri. Repubblica Ceca, forse c'è un paese che sta peggio di noi.
Repubblica Ceca, poveretta.
Appello all'Europa per la museruola. È entrata in vigore il 1 aprile 2009. L'hanno chiamata subito la legge museruola, perché appioppa la galera fino a 5 anni al giornalista che pubblichi il contenuto di un'intercettazione giudiziaria o qualunque notizia su una persona indagata o sospetta, anche se lo fa nel pubblico interesse, e una multa fino a 5 milioni di corone, circa 194 mila euro. Giornalisti italiani possono ritenersi fortunati, quindi...
Eh sì, direi che non va male. Ma tra editto bulgaro e museruola alla cieca, direi che... Che bello i nostri governi che prendono spunto dai paesi migliori. Vietato ai giornalisti solo i segreti di Stato. Russia. In Russia tutti i telefoni, i cellulari e le prestazioni di internet sono permanentemente collegati a centri di ascolto dei servizi di sicurezza. L'FSB, successore del KGB.
Libertà di informazione.
Sì. L'intercettazione può scattare per qualsiasi indizio di reato progettato, compiuto o che sta per compiersi. L'FSB procede autonomamente e entro 24 ore chiede l'autorizzazione al magistrato competente. Nei procedimenti normali, gli atti, gli interrogatori, le intercettazioni comunicati dal giudice istruttore e gli avvocati difensori possono essere liberamente pubblicati dai giornali che ne vengano a conoscenza.
E andiamo negli Stati Uniti. Wiretap legale. Ecco lo stacchetto. Wiretap legale e accessibile ai media. Andiamo nella patria del giornalismo watchdog. Sarà contento il mio professore di comunicazione politica di questa super definizione. La libertà di stampa, in virtù del primo emendamento della Costituzione, è difesa in qualsiasi modo. Possiamo pubblicare qualsiasi cosa, spiega Lucy Delgish, direttore esecutivo del Reporters Committee for Freedom of the Press.
Vedo che anche il tuo inglese sta bene.
È eccezionale.
Oggi. Wonderful.
Possiamo pubblicare...
È colpa della griparte.
Sì, avrà la pronuncia, la th. Possiamo pubblicare qualsiasi cosa, purché non presenti una minaccia imminente alla sicurezza nazionale o all'incolumità fisica di qualcuno. Quindi dal Pentagono al Sexgate, il libero accesso dei media a questo tipo di materiale è considerato uno degli elementi chiave della democrazia americana.
Ma la libertà di stampa prevede anche la possibilità di dire cazzo, figa, culo, tette senza che nessuno ci fermi?
Certo, scriverlo.
E soprattutto scriverlo e pubblicarlo, ma perché magari, non so, a questo punto veramente se ti intercettano, cioè se non puoi dire più nulla che riguardi gli indagati. No, invece a proposito di libertà di stampa...
Ah, scusa, ma Giorgia c'è?
Giorgia?
Dov'è?
L'è persa, l'abbiamo persa. Allora, la libertà di stampa coinvolge ovviamente anche uno dei grandi critici del giornalismo italiano, che è Michele Santoro. C'è chi lo ama. Prego, ma mi aspetti di distrarmi? Mi aspetti di guardare le tette della Giorgia? Sei una cosa terribile.
Cioè, Giorgia è accasciata per terra.
Appunto, non toccarla.
Piano.
Mamma mia, questo è veramente... Tra un po' chiuderanno anche me. Speriamo di avere un'uscita milionaria pure noi. Si parla di Michele Santoro, che tra un mese smetterà di produrre Anno Zero. Gli pagheranno molto bene questi 6 anni mancanti del contratto. Pagina 10 della Repubblica. Anno Zero, Santoro scatenato, accuse a Rai, sinistra e giornali. Il finto martire di Anno Zero invece è il titolo di pagina 9 de Il Giornale. Li abbiamo presi entrambi. Signori, siamo una segna stampa super partes, ve lo ricordo. Allora, vai dalla Repubblica. Michele Santoro si sente il generale Custer accerchiato dagli indiani che tirano frecce a tutte le parti. Ieri, nell'anteprima di Anno Zero, il conduttore ha descritto il suo stato d'animo. Ha confessato al suo pubblico di sentirsi un giornalista accerchiato, ricostruendo con rabbia la sua verità su quell'ipotesi di accordo con la RAI in matrigna. Ha quindi sparato all'impazzata contro i partiti di destra e di sinistra, contro i giornali che a suo giudizio non l'avrebbero difeso abbastanza.
Solo contro tutti, insomma.
Solo contro, solo col suo pubblico contro tutti. Ma veramente tutti, attacca la Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa. Michele Santoro furioso contro tutti, a parte il suo pubblico, che avrebbe ragione a incazzarsi, dice il giornalista, perché è privato di Anno Zero. Il conduttore se l'è presa con quasi tutti quelli che in questi giorni hanno parlato della sua buona uscita milionaria. Chiamando in causa il presidente della vigilanza Rai, Sergio Zavoli, il conduttore di Porta a Porta, Bruno Vespa, i rappresentanti del consiglio di amministrazione. In particolare ci incuriosisce quello che dice su Bruno Vespa, che lo prendiamo da pagina 9 del giornale.
Caro Bruno,
spara pure su Bruno Vespa. Stiamo prendendo lezioni da tutti, dice il giornalista. Prendiamo lezioni perfino da Bruno Vespa. Ora, che Bruno Vespa possa fare lezioni di morale e di contratto a noi, lui che viene pagato come l'ultimo Oscar da protagonista per fare un programma in crisi, beh, questo è veramente troppo. Certo, sono molti commenti che si sprecano anche sul web su questa notizia, e però anche dei suoi più stretti collaboratori. C'è chi pensa che si sia arreso per un pacco di soldi non indifferente all'editto bulgaro di Berlusconi, c'è invece chi pensa che stia progettando qualcosa di ancora più punzecchiante. A proposito di questo, facciamo intervenire il nostro Nicolò. Tu cosa ne pensi? Cosa ti aspetti da Michele Santoro?
Beh, Michele, ora vedremo cosa combinerà, però mancherà sicuramente.
Michele, che è un amico tuo.
Ci tiene.
Insomma, mancherà comunque un punto di vista importante. Poi, che piaccia o no, faceva delle inchieste, dei servizi molto interessanti.
Quindi ti ora... mancherà, ma secondo te si fermerà o produrrà qualcos'altro?
Ma secondo me che si fermi è molto difficile. Cercherà qualche tipo altro di produzione. Ora andiamo a pagina 36 della Repubblica. Abbiamo selezionato una lettera importante di Rita Borsellino, che scrive appunto alla Repubblica, intitolata I bavagli e la mafia. Rita, parlamentare del PD, fa un'importante analisi sia sul momento delle indagini delle stragi di mafia del 92, sia sul DDL delle intercettazioni. Scrive appunto al direttore di Repubblica dicendo che sono trascorsi 18 anni dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio. E è un fatto che in tutto questo tempo, mentre la società reagiva alle stragi abbracciando e promuovendo la cultura della legalità, mentre l'ala militare di Cosa Nostra finiva in galera e la politica partecipava in pompa magna alle commemorazioni, la storia giudiziaria sulle stragi del 92 è stata lasciata marcire in un deposito dello Stato a Bagheria, tra muffa ed escrementi, come raccontato da Bolzoni sul vostro giornale. È un fatto, quindi, scrive ancora Rita, che oggi a lavorare su quelle carte ci siano solo un poliziotto e quattro magistrati. Rita quindi ovviamente analizza questo momento importante, il fatto che lo Stato non si impegni al massimo per trovare la verità su queste due stragi che hanno segnato profondamente la storia italiana. Ed è un punto secondo me molto importante. Ricordiamo inoltre che Rita avanza nella sua analisi e dice che sono questi fatti che mi fanno dire con certezza che c'è uno Stato che non vuole arrivare alla verità sulle stragi del 92 e con essa alla verità su un capitolo fondamentale della storia italiana. Inoltre, segue parlando quindi delle intercettazioni e del decreto legislativo, e parlando quindi del DDL intercettazioni, non si può non sottolineare come questo disegno di legge, nato con un intento garantista, sia in realtà un bavaglio per la libertà di informazione e un ulteriore freno per le indagini di magistratura e forze dell'ordine, indagini di mafia comprese. Continua.
La scienza vuole fare Dio. E quindi abbiamo messo l'inno alla gioia, ovviamente, quando proprio questo po. Creata in laboratorio la prima vita artificiale. È stata costruita in laboratorio la prima cellula artificiale controllata da un DNA sintetico e in grado di dividersi e moltiplicarsi proprio come qualsiasi altra cellula vivente. Il risultato, pubblicato su Science, è stato ottenuto negli USA dall'istituto di Craig Venter. Si tratta di una svolta epocale nella ricerca. Con questo nuovo passo, il traguardo della vita artificiale è ormai più vicino che mai e si comincia a intravedere la realizzazione di uno dei sogni di Venter: costruire batteri salvambiente con un DNA programmato per produrre biocarburanti o per pulire acque e terreni contaminati.
Ma biocarburanti?
E carburanti come il biodiesel, cioè quello costruito partendo dal grano turco, bravo. No? Non carburanti, piccoli esserini dentro il motore che cominciano a spingere, anche se forse potrebbe essere un'idea. È una notizia sicuramente epocale. Ripercorriamo insieme quello che è stato il percorso della scienza dal 1956 ad oggi.
Nel 1956 la corsa verso la vita artificiale comincia negli anni 50 con le ricerche sull'elica del DNA di Arthur Korberg. Giorgia ne sa molto dell'elica del DNA.
No. Mai stata c'eri. Brava nelle materie scientifiche, sempre avuto un rifiuto.
Ok. 1959, la genetica è già da Nobel. Korberg riceve l'ambito premio per le ricerche che lo hanno portato a sintetizzare il DNA in laboratorio.
Però era doppia elica il DNA, questo lo so.
Brava.
Ah, vedi che è informata.
E saltiamo nel 2007, primo cromosoma artificiale. Venter riproduce fedelmente in laboratorio il DNA di un batterio chiamato Mycoplasma mycoides.
E poi 2009 il DNA naturale Mycoplasma mycoides viene trapiantato nel batterio di una specie molto vicina, il Mycoplasma capricolum.
Non pensa chi si sveglia adesso dopo la gripardi ci sente parlare di Mycoplasma capricolum.
Ma come, è un argomento che è sulla bocca di tutti. Sapete quanti Mycoplasma capricolum ci sono dappertutto?
Ci sono in questa stanza soprattutto.
Esatto, i nostri cervelli sono a livello di Mycoplasma capricolum. 2010.
Ieri, la prima cellula costruita in laboratorio, controllata da DNA sintetico, in grado di moltiplicarsi come le altre cellule viventi.
E infine nel 2015 si prevede tra 5 anni di ottenere quello che Venter chiama Mycoplasma Laboratorium, ossia un batterio costruito su misura per determinati compiti. Incredibile furto avvenuto proprio ieri a Parigi, una cosa veramente da Arsenio Lupin.
Da Ocean's Eleven?
Da Ocean's, ma anche molto meno, perché il furto in realtà è stata una cosa terribile. Sono stati rubati...
Sembra a te Alessandro, lo vedrai.
È una cosa veramente...
Per le modalità più grandi.
Per le modalità del furto, sì. Sono stati rubati... Oh, ragazzi, la notizia. Sono stati rubati ieri a Parigi, al Museo d'Arte Moderna, davanti alla Tour Eiffel, 5 dipinti importantissimi. C'è un Matisse, un Picasso, un Levrier, se non sbaglio. E poi vai.
Leger.
Sì, Levrier è un'altra cosa. Un Leger. E
un Braque.
Un Bracht. Bene.
Tu ne hai qualcuno a casa tua di questi?
No, assolutamente no.
Un Modigliani salotto.
Non mi piacciono quelle donne con il collo lungo. Vai. E quindi praticamente è successo che ieri sono entrati. Raccontaci. Tu che c'eri.
Non è facile raccontare questo furto qui, cioè ci sono voluti anni e anni di pianificazione. Altro che Ocean's 11, 12.
La verità è che sono entrati dalla finestra
rompendo un vetro
e l'allarme era disattivo da ben 2 mesi. I guardiani si sono accorti del furto solo durante il loro giro, notando la finestra distrutta e alcuni quadri mancanti nelle loro sedi. In realtà, il motivo per cui si sono verificati tutti queste inefficienze nella protezione delle opere d'arte non è ancora perfettamente chiaro. oltre all'allarme guasto da mesi alla finestra utilizzata dall'uomo per introdursi in edificio senza neanche una sbarretta di ferro, sembra che anche le telecamere non fossero propriamente adeguate per il compito di videosorveglianza.
Ma i guardiani erano come nei film classicamente sulla sala sorveglianza a mangiare McDonald's e guardare la partita, o sì, qualcuno con, che dormiva?
Come su Toys, gli metto davanti alle telecamere un'immagine della stanza vuota, magari un collegamento di una stanza, di un'altra stanza dei bagni, magari stavano spiando nei bagni. E quindi sono entrati e hanno portato via i quadri, questi cinque famosissimi quadri.
Intanto volevo chiedermi, questo tipo qui che va a rompere il vetro, cioè lui l'aveva pianificato, è passato per di là, ha detto oggi entro nel Louvre e mi porto a casa cinque quadri così.
Non so cosa, vabbè.
E? Comunque questo furto qua riporta altri furti importanti comunque, che hanno insomma segnato il furto d'arte, che è un po' il furto nell'immaginario collettivo che rende di più. Possiamo per esempio ritornare nel 72, quando in 30 minuti svuotarono il museo di Montréal.
In 30 minuti?
In 30 minuti, sì, io non so il museo di Montréal quanto grande sia, però
mi sembra
efficace.
E svuotarono tutto, proprio tutto?
Tutto, tutto.
Ah, però.
O altri furti scenografici come nel 2000 a Stoccolma, tra esplosioni diversive e fuga in battello, da ricordare. Inoltre un altro grandissimo furto, che altro che scenografico, bisogna ricordarlo, ad Avignone e a Modena. Non bastò aggredire i custodi. Ah, bastò aggredire i custodi. Chi è che mi ha messo questo non? Non sono visto io. Invece a Ferrara, ricordiamo bene, altro che Arsenio Lupin, bastò nascondersi dietro una tenda.
No, aspetta.
Secondo me era qualcuno di una gita che ha fatto una cosa del genere. No, nascondersi dietro una tenda non è possibile. Comunque rimane insomma che adesso vedremo questi quadri quando verranno ritrovati, se verranno ritrovati, ma la vedo molto dura.
Ma soprattutto cosa se ne faranno i ladri di questi quadri? Cioè alla fine sono delle cose invendibili. C'era un altro articolo sempre tratto dal Corriere della Sera in cui si dice sostanzialmente, ma poi il mondo dei collezionisti d'arte è un mondo fatto da sclerotici, da pazzi. E spesso della gente ha dei quadri anche in soffitta di un valore enorme.
Infatti, proprio all'inizio, a pagina 27 della Repubblica, il destino dei capolavori rubati è segnato: o spariscono nelle casseforti di ricchi feticisti, oppure, se qualcosa va storto, finiscono letteralmente in pasto ai porci, come secondo il pentito di mafia Gaspare Spatuzza pare sia capitato alla Natività del Caravaggio.
Oh, mio Dio. Ma almeno piuttosto sostituiteli, buttateli là, che vi frega. Vabbè, se poi non si riesce. Io quando sono stato a Barcellona c'era uscita questa notizia in cui il sindaco, se non sbaglio, di Barcellona è stato arrestato, che aveva un po' rubato un po' di fondi, e si era fatto trasferire dal museo di Barcellona un Picasso a casa propria. E l'aveva messo in bagno.
Bella vista.
No, in bagno l'aveva messo, capito?
Così,
in bagno? Di che pensava, sì.
Ma al posto dello specchio o dietro? Quando sei seduto.
Svegliarsi la mattina e vedersi.
Picasso.
Un Picasso.
E prima di passare al nostro ospite quotidiano, Gioia, buonanotte, Giorgia Speronello.
Scapinello,
grazie.
È stato contagiato dalla grip party anche lui.
Ci conosciamo solo da 2 anni, sbaglio ancora il tuo nome. Dico, prima di passare al nostro ospite, un'ultima puntatina a pagina 40 della Repubblica, dove c'è un reportage interessante, parla di guerre nei social network. È in guerra con se stessa, con gli utenti agitati dall'invasione massiccia e crescente della loro privacy, con qualche governo suscettibile, come quello pakistano, che ora l'ha bloccata per le immancabili vignette blasfeme contro il profeta, e con l'universo dei teachers, i grandi smanettatori di internet sui loro blog frementi, e ora pure con Hollywood, che sta finendo di produrre il primo colossal di denuncia e di critica su Facebook. Parliamo di Facebook. A proposito, ricordatevi di aggiungerci fra gli amici Radio Bue Padova. Io sono Alessandro Alberto, ma anche Giorgio Scapinello e anche Niccolò Ceola.
Non Ghedini, come mi hai detto prima.
Oddio, dove? Quindi ricordate, abbiamo bisogno di tanti amici, abbiamo bisogno di amici, abbiamo bisogno di amici, vi prego. Saremo un blog importante, scusate, mi dicevo, non amici, ma merce di scambio. Facebook dietro la faccia è un'impresa commerciale a fini di lucro, di molto lucro, che ha già attirato sostanziosi investimenti anche dai russi, che hanno pagato 200 milioni di dollari per acquistare l'1,9% della società, dopo che Microsoft, il grande fratello dei computer d'altri tempi, aveva già staccato un assegno per 240 milioni. Le stime di reddito per l'anno in corso, ancora anno di crisi, arrivano a 1,5 miliardi di dollari, mentre il valore complessivo di mercato, quando nel 2011 Zuckerberg la dovrebbe portare a Wall Street, arrivano al totale siderale di 15 miliardi. I vostri click, il vostro tempo perso su Facebook...
Come tempo male. Perso Facebook? Non è mai tempo perso.
Nicolo Ceola, sei licenziato. Dicevo, il vostro tempo perso su Facebook vale 15 miliardi di euro.
Quante ore sprecate?
Vale, non a noi.
Non a noi, ovviamente.
Non a noi.
Sapete che c'è qualcuno che viene pagato per scrivere tutti quei gruppi cazzari che scrivono su Facebook. E anche quelli più violenti, quelli più insustati. È ovvio che... E poi tutto questo ben di Dio voglia attiri l'interesse anche di altre società che rilanciano i loro social network, Yahoo, Google, Twitter e via dicendo. Se volete maggiori informazioni leggetevi pagina 40 e seguenti di La Repubblica, che parla proprio la guerra dei social network.
Stiamo parlando con Giorgia Scapinello, che stava anche sbadigliando.
Ciao Giorgia.
Mi stai prendendo in giro.
Io?
Sì.
Ciao Giorgia, come stai oggi?
Molto bene, grazie.
Ti sento dalla voce squillante.
Un po' alla volta mi riprendo.
Sì, guarda che siamo da questa parte, parla al microfono.
Sono.
Eccoci,
sei. Sono.
Io sono.
Gli occhi sono verso di te, ma...
Vedo.
Io sono, sei tu puntata. Sei, ripetiamo, vediamo, le fai
vedere. Yeah. Vediamo, ci ricordiamo. Oh ragazzi, questo è un programma serio, nonostante la presenza di Nicolò Ceola e di Giorgia Scapinello. È un programma serio e parliamo infatti con Giorgia di... L'abbiamo invitata qui perché lei fa parte di Cora Canè, questa associazione giovanile di Abano Terme che si propone di promuovere la cultura, gli spazi sociali, insomma in una terra di turismo e di cure termali, per l'appunto Abano Terme, c'è anche una gioventù che vuole degli eventi, delle cose, un po' di movimento, e ci stanno riuscendo perché hanno portato proprio in questo mese una manifestazione che si chiama
A regola d'arte.
Grazie. Dal 29 aprile fino al 30 maggio. Ed è, che cos'è questa manifestazione?
Allora, potremmo... è un mercatino dell'artigianato artistico. Però secondo me non è il solito tipo di mercatino, nel senso che abbiamo cercato di mettere assieme degli artigiani che davvero riescono a dimostrare alla gente quanto per loro sia ancora importante il loro lavoro, che consiste proprio nel saper trasformare con le loro mani una materia prima in qualcosa di unico e raro. E in più questo durante da giovedì alla domenica in zona pedonale ad Abano, il sabato e la domenica invece in parco urbano, che è una zona adiacente alla zona pedonale, ci sono intrattenimenti per bambini e non, con crea giochi, caramellai, ragazzi che truccano i bambini. Adesso questo weekend ci saranno anche gli scout che fanno appunto delle attività per bambini, gli fanno costruire dei giochi, degli attrezzi, degli utensili. E quindi insomma cerchiamo di lasciare un po' la nostra impronta nella nostra città, perché vorremmo un po' alla volta creare un po' di spazio per i giovani, ovviamente non solo per i giovani ma principalmente, visto che Cora Canè è fatta da giovani, dei giovani che hanno deciso di investire un po' del loro tempo per fare qualcosa di utile per la loro città. Appunto, vorremmo creare degli spazi nuovi di incontro e anche manifestazioni appunto di questo tipo per fare capire anche che sono importanti per noi le nostre radici e è importante il valore del prodotto dell'artigianato, appunto.
Ok, infatti Volantino è anche molto interessante, è ricco di appuntamenti, 22-23 maggio appunto a Sea Scout, attività scoutistiche, ma anche giocoleria e amici del ballo in esibizioni e balli.
Ah sì, un sacco di ballo questo fine settimana.
Una domanda, non vorrei dimostrare la mia ignoranza, ma il nome Cora Canè viene da?
Il nome Cora Canè è il nome di una tribù Sinti e letteralmente significa quelli che coloro che leggono il Corano.
Ok, che penso avete scelto questo nome perché?
Beh, è anche il titolo di una canzone di De André per la stima nei confronti del cantautore. Poi suona anche un po' esotico, quindi abbiamo deciso di mischiare un po' di mare.
Stavo parlando di questo volantino multilingue coloratissimo, che diceva per l'appunto 22-23 maggio Amici del Ballo, 29-30 maggio African Day 2010.
Facciamo i corsi di batik, dovete venire.
I corsi di batik è una
sì, Nicolò.
Ma sono gratis.
Batik, ancora la mia ignoranza, cos'è batik?
È quella lavorazione è quella tipicamente africana con cui hai presente i batik africani, sono quei teli con tutte le figure che praticamente tu riesci a stamparle sulla tela lavorandoli a mano, imbevendo questi teli nei colori.
Sì,
e poi
farmi tutti quei gesti là perché non capisco più niente.
Comunque i batik sono delle opere d'arte che, visto proprio con il contrasto tra il colore che viene inserito e i teli neri, sono, cioè, hanno di queste tonalità bellissime. Filarmonica Ponense, sempre il 29 e il 30 maggio con un concerto itinerante. E poi gran finale l'11 giugno con a Teatro Magnolia con l'orchestra Concentus Musicus Patavinus e i Filarmonici di Trento che eseguono la terza sinfonia, l'Eroica. Di Beethoven. Il volantino è anche plurilingua, c'è anche una nota in inglese e in tedesco e rimanda anche al francese, il neerlandese, cioè l'olandese, e il russo di madre Russia.
Eh sì, cerchiamo anche noi di venire incontro al turismo di Abano.
Ma è il primo anno che fate?
No, questa è già la settima manifestazione, sono già 5 anni. Ne abbiamo organizzate sia a Montegrotto che ad Abano, e sia in zona pedonale appunto che in parco urbano. Adesso quest'anno, dopo 2 anni che mancavamo dalla zona pedonale, siamo ritornati lì, e in parco urbano abbiamo appunto deciso di fare degli intrattenimenti.
Qual è la tua bancarella preferita? Quella che più ti coinvolge, ti piace?
Allora, mi piace molto la bancarella del ferro battuto.
La chiamo bancarella, in realtà no,
è un'esposizione sì. Del ferro battuto, e quindi c'è un sacco di oggettistica per la casa fatta in ferro battuto, meravigliosa.
Da non perdere.
E poi l'esposizione dei gioielli fatti in vetro e pietre dure lavorati a mano.
Fantastico. Invece
sono un po' donna, devono piacermi i gioielli.
E il ferro battuto, in effetti. A quale donna non piace il ferro battuto?
Per gli uomini, qualche esposizione da non perdere?
Per gli uomini, esposizioni da non perdere, ci sono un sacco di cose in vetro bellissime che vedo che attirano di più gli uomini che le donne. Un sacco di bancarelle di crea giochi ed intrattenimenti, per cui ci sono tutti i babbi delle bambine e dei bambini che si fermano lì con i rompicapo e ci perdono almeno 1 ora e mezza più dei bambini. Bene. E poi un sacco di cose alla fine, a parte i gioielli, il resto va bene sia per l'uomo che per la donna.
E poi soprattutto l'occasione di vedere una città come Abano sempre piena di turisti, ma anche rivitalizzata nel suo contesto
nello
urbano,
spirito, sì, grazie a Cora Canè.
No, io vi ringrazio molto, a me piacciono molto queste manifestazioni anche spontanee in cui i ragazzi si mettono, lavorano gratuitamente per fare, gratuitamente, vero? Mm-hmm. per dare vita alla propria città e sentirla più propria, contro qualcuno che dice che la città è di chi la governa e non di chi la vive. Eh no, la città è proprio di chi la vive. Voi con la vostra associazione date proprio un esempio folgorante, illuminante un po' per tutti, tracciate la scia di una nuova era. Bene, con questo direi che concludiamo.
Quanta lungimiranza.
Vi diamo appuntamento quindi ad Abano Terme sabato e domenica, dal giovedì a domenica.
Quindi anche oggi, anche domani, dopodomani.
Ah, siete già lì.
Eh sì.
E quindi io oggi sono qui, numerosissimi.
Nonostante la griparti, numerosissimi. E, ma anche domani, dopodomani, con la scuola di ballo, sabato, domenica prossima con la filarmonica che fa il concerto itinerante, i corsi di batik
che non perderò assolutamente.
Ma non ti avevo licenziato prima?
Sono stato riassunto.
Info su aregoladarte.aregoladarte, abbiamo detto, punto wordpress.com, oppure Cora Canè beccatevi il CD di Andrea per la scrittura esatta, che ci sono un sacco di K, un sacco di H. megablock.it, oppure potete scrivere una mail a coracanet, sempre dal titolo della canzone di André con la T finale, @hotmail.it. Cara Giorgia, ti ringraziamo del tuo intervento. Io direi che la puntata può concludersi qui.
Grazie a voi.
Ti salutiamo e ringraziamo anche Niccolò Ceola che ci ha fatto compagnia. Diamo i nostri appuntamenti. Ricordatevi che la programmazione continua. Adesso parte il giornale radio, il GR, sempre in prima pagina, sempre in prima linea sulle notizie più freschissime che trovate anche sul nostro sito. C'è una ricca programmazione, c'è il 181esimo parallelo, c'è il pappone, c'è Music Talk che va oggi. Quindi leggete la nostra scaletta perché ci sono veramente dei programmi da non perdere. Noi vi diamo appuntamento a lunedì sempre alle 11:30 con Earth Intruders rassegna stampa, tante novità, ospiti e uno sguardo sulla prima pagina ma anche in prima linea sulle novità di questa giornata. Direi che possiamo tornare
un ringraziamento ad Alessandro
e direi che è il momento di poter tornare a dormire. Tu che ne dici, Nicolò?
sto cedendo.
Tu invece, Giorgia?
Sta già dormendo?
No, io ormai adesso sono freschissima. Non mi tenta il letto per niente.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.